Le nostre mamme avevano, non è che ci arrivavano con dei ragionamenti, ma spontaneamente avevano una devozione con la Madonna e per loro dire il rosario, per esempio, tutte le sere non era una cosa pesante, no? Perché sentivano una specie di sintonia, intuivano che nella loro esperienza di mamme c'erano delle parole profonde che venivano da Dio. Erano convinte di questo, no? E questo le aiutava a capire quello che Dio aveva detto a Maria. Certo, sapevano anche loro, in una maniera singolare, unica, e per questo veneravano Maria, sentivano che in Maria in qualche maniera si era realizzato quello a cui anche loro aspiravano, ma da cui si sentivano molto lontane. Tante volte erano più figlie di Eva, come dice quella preghiera bella brutta, noi oggi la sentiamo un po' brutta, invece per le nostre nonne era splendida, la valle di lacrime, appunto figlie di Eva, no? Cioè le mamme, le nostre mamme sentivano soprattutto comunque l'umanità di Maria, si aggrappavano a questo, hai capito? Dicevano, in questa questione della religione, in queste questioni che riguardano Dio, i cieli, il comandamento di Dio, c'è dentro una donna, hai capito, no? C'è dell'umanità. Cioè portavano in qualche maniera Maria vicina alla loro umanità, alla loro vita di ogni giorno. I preti e i teologi invece giustamente erano preoccupati di dire salviamo Dio però. Giustamente, no? Cercavano di sottolineare, cercano di sottolineare il carattere divino dell'avventura di Maria. Il mistero di Maria. Il mistero del dialogo tra Dio e la Madonna. Si correva però il pericolo, i mariologi, cioè i teologi, si dichiarano esperti di Maria, che è già una cosa un po' discutibile, è meglio non essere esperti di qualcosa, no? È meglio stare sempre davanti al mistero di Dio e sentire da Lui dove vanno le cose. Comunque, quelli che erano preoccupati di salvare Dio commettevano, secondo me, commettono tuttora, anche la sfasatura di tirare Maria tutta verso Dio, hai capito? Di farla diventare quasi una divinità, di sottrarla all'umanità. Si può discutere all'infinito su questi spostamenti, però mi pare che si possa essere d'accordo sul fatto che dobbiamo stare attenti perché il Dio cristiano viene giù, si fa umano. E se tu sali su, se lo vuoi portare appunto in cielo continuamente, la Madonna la trasferisci nel divino, non incontri più il Dio cristiano, ne fai su un altro. E la Madonna vai a porla in una posizione che io sono sicuro non è contenta. Perché la sua posizione è stata di essere una figlia di Eva, cioè una donna in umanità, totalmente umana. Non è divina la Madonna, cioè non è una divinità, è una donna. Ma questa è la grandezza della fede cristiana, no? Cosa possa fare Dio nell'umanità dell'uomo? Appunto. Che è poi il suo mistero, che è il mistero della fede in Gesù. Io penso che quando le nostre mamme e i mariologi si troveranno davanti alla Madonna in carne ed ossa, io non so chi dovrà imparare di più. Io non so chi sarà più sorpreso. Io penso che a sorprendersi di più saranno i teologi di Maria, perché ciò che ci sorprenderà di più nella Madonna sarà la sua umanità. La capacità della sua umanità di accogliere, di esprimere il mistero della grazia, il mistero di Dio, appunto, no? Però vedremo appunto come siamo ansiosi di vedere Dio, virgolette. Siamo ansiosi di vedere come stanno gli uomini, le loro storie umane, in Dio, accanto a Dio, no? Però appunto a me pare che in questa sensibilità, no? Io ve l'ho comunicata molte volte, ma che io sento molto più evangelica, no? Meno ecclesiastica, come... Mi pare che appunto si possa passare questo momento della meditazione comune inserendoci in questo cammino che stiamo facendo nei temi dell'educazione, l'essere figli, l'essere genitori, come una pista molto interessante per capire l'incarnazione, per capire come fa Dio a venire al mondo, a creare gli uomini, a fare alleanza con loro, a farli diventare suoi figli, no? Ecco, mi pare che, ma senza la pretesa appunto, non facciamo una teologia di Maria, però ci accontentiamo stasera di fare un po' come facevano le nostre mamme, cioè di cogliere alcuni tratti della maternità di Maria, molto umani, che ci possono aiutare a conoscere meglio Maria e insieme le nostre mamme e i nostri genitori, e insieme Gesù. Cioè prendiamo Dio appunto al punto d'arrivo, o come Dio si fa carne, come Dio entra nelle nostre storie, no? Nelle maniere di fare dei papà, delle mamme, dei figli, dei fratelli, dell'umanità. Un primo tratto della fede con la quale Maria accetta di diventare madre, l'abbiamo sentito in questa messa in scena altissima, contemplativa, del racconto dell'Annunciazione, no? Che è una teologia altissima, che vuole spiegare proprio sta roba qui. Questa donna qui è diventata madre perché gliel'ha detto Dio, capito? È diventata madre in quella maniera lì, per una vocazione. Quindi il primo tratto della fede di Maria, con la quale Maria accetta di diventare madre, è questo senso alto della vocazione. Cioè diventare madre è anzitutto ascoltare la parola di Dio e avere fede e ascoltare la grazia e la missione che Egli ci affida di generare un figlio dell'uomo nel nome suo, nel nome di Dio, come suo figlio. E in questo senso, quando si discute se uno è pronto a diventare papà, mamma, no? Si è pronti a diventare madri quando si è in grado di fidarsi della parola di Dio. Se non sei in grado di fidarti di Dio e al compito che Lui ti dà, non sei pronto a diventare madre, anche se hai fatto il corso in piscina, anche se hai letto i libri sulla maternità, anche se conosci benissimo il ciclo dell'ovulazione, anche se l'hai deciso te perché adesso lo stipendio è a livello giusto, perché adesso sono risolti i primi anni in cui volevi gustare la coppia. In questo senso, questo tipo di considerazione o di devozione alla Madonna, vedete come ci aiuta a capire le nostre mamme, e come ci aiuta anche a capire come sono cambiati i tempi, e ci aiuta a capire perché, per esempio, le nostre ragazze, le giovani mamme di oggi, abbiano una certa difficoltà a essere devote a Maria, abbiano certa difficoltà a dire il rosario, per esempio, per fare un esempio. Ma in genere, insomma, la Madonna non è molto di moda tra le ragazze giovani, no? Ma perché? Perché appunto sono troppo diverse da lei, hanno una mentalità che abbiamo tutti in questa cultura, che stacca questi processi fondamentali, come quello di decidere di avere un figlio, lo stacca dall'idea di vocazione, dall'idea di obbedienza a una missione. È una missione diventare mamma, in ginocchio da Dio per un'annunciazione, capito? E invece noi viviamo in una cultura che ti abitua a programmare tutto, a pensare che il figlio è un tuo bisogno, un tuo desiderio, che sei tu a fabbricare il figlio, che l'origine del figlio sei tu. Cioè, vedete come fa la devozione a Maria a smettere di essere cristiana? Perché noi smettiamo di concepire l'uomo nella fede. Non perché non facciamo tante cose per la statua della Madonna, perché dalla nostra vita la parola di Dio esce. E insieme alla Madonna, ovviamente, perché è una persona tutta sotto la parola di Dio, no? Quindi va a finire nelle nicchie. Secondo tratto, vado così, a orecchio. Secondo tratto che mi colpisce del modo di essere madre di Maria, è difficile dirlo, però dopo se lo spiego si capisce cosa voglio dire. È un senso alto, come si dice, di oggettività, di giustizia. Colpisce molto la dignità di questa ragazza, la fierezza di questa ragazza. Il suo sentirsi partecipi di una storia che riguarda anche gli altri. Cioè il suo figlio non è solo il suo. Non è solo il mio il figlio, ma è anche il tuo, il nostro e di tutti, è il figlio dell'uomo. Cioè questa qui appunto si prende cura del figlio della cugina Elisabetta, ancor prima del suo. E il Magnificat, l'abbiamo cantato, no? Questo grazie che lei dice per il dono del figlio, ma se lo rileggete è impressionante, è un canto per la giustizia nel mondo. Ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. Ha rimandato i ricchi a mani vuote e ha aiutato i poveri. Cioè questa qui, mentre mette al mondo il figlio, pensa alle ingiustizie nel mondo, ai poveri sfruttati, ai ricconi che offendono il senso della vita. Nel mettere al mondo il figlio, guarda a tutto il mondo con gli occhi di Dio. Dice, ma è la creazione di Dio questa in cui metto mio figlio. E mettere al mondo un figlio è anzitutto dare una mano all'uomo e all'impresa umana, a partire dagli umili, dai più umili di tutti che sono i bambini appena nati, no? E anche qui forse si capisce perché la devozione mariana, diciamo delle mamme giovani, ma dico le mamme giovani, non poverette, per classificarle, perché appunto loro sono quelle che siamo noi, no? Cioè loro fanno, diventano mamme come noi facciamo gli uomini in questa società, non è che si fanno altre cose. Però appunto per queste mamme del giorno d'oggi, nella mentalità in cui viviamo, sono spinte a pensare al figlio invece una realtà intima, sottratta al pubblico, al sociale, al politico, al senso della città di tutti. E sono spinti a desiderare che il loro figlio, lui, figlio mio, non deve mancare di nulla, ce ne fossero lì anche mille che crepano di fame, ma il mio deve essere pieno, capito? E anzi, per alcuni versi, deve essere più pieno degli altri, più bravo degli altri. Beh, è chiaro che questo tipo di mentalità è fatto per non capire niente del Magnificat. È una bestemmia, anzi, attenti perché il Magnificat è rivoluzionario, Cioè, è contro l'ordine stabilito. Non è moderato il Magnificat. Terza caratteristica del modo, appunto, di essere mamma di Maria, che quindi in qualche maniera le nostre mamme istintivamente, bacchettate dai teologi, intuivano, e invece le mamme d'oggi fanno un po' più difficoltà, no? La nostra generazione fa un po' più difficoltà, è lo spirito di servizio. Sgobbare in silenzio, capito, no? Scavare. In un servizio instancabile, perché se tu scavi nella vita, se tu entri veramente nello spirito di servizio, capisci che questa è la maniera di regnare, cioè far venire il regno di Dio nel mondo vuol dire servire, ma non appunto, noi abbiamo subito in mente il servizio come sfruttamento, no? Il servizio è creazione, è far esistere, è far fiorire, è comunicare, è far alzare i morti. Sapete che questa ragazza, quando Dio la chiama, dice: sapete come mi chiamo io? Io sono la serva. Ecco la serva del Signore, ecco Ecce Ancilla Domini. Addirittura il servizio se lo tira addosso come il nome proprio, no? E poi, che secondo me ciò che parla di più di Maria nei Vangeli è questo lungo, silenzioso servizio nella vita di Nazareth, da cui viene fuori Gesù. Cioè dietro alla squisita umanità di Gesù, dietro alla forza incredibile di Gesù e dalla famiglia di Nazareth appunto, c'è un lavoro straordinario di qualcuno, di una sposa, di una madre, no? Altro che farla girare a fare i miracoli. Era lì a scavare l'umanità di quell'uomo. In quello che possiamo immaginare che sia, perché un po' sappiamo cos'è la quotidianità di una famiglia, di una casa, no? E anche qui, nella mentalità nostra, servire è sempre meno un valore. E anche nel caso della donna, giustamente, i diritti della donna, l'emancipazione della donna, ma è nell'ambito appunto di una cultura dei diritti, e soprattutto del diritto che ciascuno ha di realizzare se stesso. È difficile ammirare una serva, amare una serva, capire il carattere cristiano del servire, difficile. Un quarto tratto del modo di essere madre di Maria è la sua disponibilità al martirio, la dolorata, no? I piedi della croce, la pietà, il martirio. Cioè il fatto che diventare madri vuol dire proprio essere disponibili al martirio, cioè a dare la vita per un altro, a lasciarsi, come diceva Simeone, traforare l'anima da una spada, no? Cioè essere madre non è solo dare la vita, si butta fuori il figlio, no, dare la tua vita, questa è la qualità della genitorialità, la disponibilità a dare la vita, a perdere, come dirà Gesù, perdere la vita. E difatti l'esperienza spirituale profonda della genitorialità è un'esperienza pasquale, no? Morire a sé perché l'altro sia. Beh, ogni madre che parte col sogno del suo figlio, di realizzarsi attraverso il figlio, poi passa attraverso questa presa di distanza, l'uomo lascerà il padre e la madre, passa attraverso la croce o la spada dell'autonomia del figlio, che come un altro si allontana da lei per diventare figlio dell'uomo. La rinuncia al figlio ideale, sognato. Cioè ciascuno di noi quando fa un figlio lo riveste dei suoi desideri, dei suoi sogni, poi la realtà, questo tuo figlio immaginato, te lo spacca pezzo a pezzo, perché lui sarà lui, capito? Non quello che tu pensi che lui sarà. Beh, questo assomiglia molto al passaggio pasquale, morire per risorgere, no? Dare la vita, appunto. I Vangeli, per quel poco che dicono di Maria, pochissimo, però sta cosa qui è la più netta, a partire dal periodo in cui questa fase scoppia, dall'adolescenza, lo smarrimento al Tempio, no? Ma poi i primi passi della vita pubblica di Gesù, si segnala continuamente che Maria e i familiari vanno per portarlo a casa. L'espressione evidente di questa incomprensione tra la madre e il figlio. La madre penserebbe qualcos'altro, no? E deve accettare che il figlio segua sta via strana, che poi va a finire in quella maniera lì, e quindi lo strazio della Madonna ai piedi della croce, no? E anche qui le mamme di oggi, ma per una serie di motivi, perché i figli sono rari e quindi c'è un investimento enorme su di loro, di tutti i sogni, no? E tutti, perché appunto il rapporto col figlio ha un carattere privato e quindi tendenzialmente esclusivo, affettivo, solo, no? E poi perché appunto è diventato tante volte un diritto, un desiderio quello del figlio. Per tutte queste ragioni è molto difficile per le mamme di oggi riconoscere la legge pasquale della generazione del figlio. E quindi fanno difficoltà a apprezzare e sentire proprio la crocifissione della madre, l'addolorata, l'esperienza di ogni madre, l'esperienza di Maria, no? Ultimo, finisco, perché appunto, capite, si può. La devozione in questa direzione alla vastità delle storie del mondo, delle storie degli uomini e delle donne di questo mondo, delle famiglie, no? Però appunto quest'ultimo tratto me lo voglio segnalare. Conservava tutte queste cose nel suo cuore. Cioè era, questo è evidente, risulta evidente, sia nel ruolo che ha avuto su Gesù, evidentemente, sia nel ruolo sulla Chiesa, no? Cioè la capacità di Maria, la capacità di memoria, di meditazione, che è fondamentale nell'educazione, che è non smarrire mai il bandolo della matassa. Da dove è partita la storia? Lo deve ricordare la madre, capito? E deve continuamente rinnovare questo ricordo, continuando a pensare le cose nuove che accadono, alla luce della vocazione, della promessa, no? Il lavoro di memoria di Maria fu decisivo perché il figlio capisse la sua vocazione. Cioè, quando Gesù parte verso i 30 anni e va alla ricerca di una strada per annunciare quello che gli sta maturando dentro da uomo adulto, e va giù al Giordano, appunto, no? Ma quello che tirerà fuori Gesù, appena si sposta di là, va su in Galilea, ma lo vedete subito, la prima volta che va a mangiare, la prima volta che incontra una persona, ma cosa pensate che quella roba lì, se l'è ingoiata in una notte, in 40 giorni del deserto? Sono tutte le robe che ha vissuto con la mamma e col papà, sono tutte le robe che nei 30 anni di vita ha capito. E quindi questa forza di memoria della madre fu decisiva perché il figlio capisse la sua vocazione, e fu decisiva quando alla morte di Gesù ci fu uno smarrimento totale, dire finita, no? In realtà nacque la Chiesa nella rilettura e nella ricomprensione della vita del Maestro, e apposta due evangelisti non ripartono solo dal battesimo del Battista, che è il giorno del battesimo, della vocazione, dell'indicazione messianica di Gesù, ma apposto risalgono all'infanzia, no? Intuendo che è nato ed è maturato lì questo cammino. E in questo la memoria di Maria, il fatto che Maria e Giuseppe, per fortuna l'altro evangelista poi ha costruito tutta la sua figura di Giuseppe, il fatto che la mamma e il papà ricevono nel Vangelo un ruolo così importante nei Vangeli dell'infanzia, che tra l'altro, lo sapete bene, non vengono letti solo cronachisticamente, ma vengono letti teologicamente alla luce dell'esodo, la fuga in Egitto, no? I magi. E anche da questo lato si capisce la difficoltà delle mamme di oggi, no? Perché sappiamo quanto oggi il legame tra le generazioni e la trasmissione, beh, già la meraviglia dell'origine viene un po' occultata, nascosta dalla nostra mentalità, ma poi appunto viene resa difficile la trasmissione in una società che è soprattutto di individui e quindi in una società in cui si fa difficoltà a raccontare la propria vita come una storia. No, la società di individui istantanei, dell'istante, beh, fa difficoltà a far memoria e a leggere addirittura questa storia alla luce della grande storia e addirittura alla luce della parola di Dio, no? E anche da questo lato si capisce la difficoltà della devozione mariana, no? Non lo so, adesso voi quando mi sentite parlare di queste cose, giustamente fate come vi pare, insomma, in sostanza, no? Però io sono convinto che queste siano strade feconde per un recupero della devozione mariana, perché ci portano sulle strade che il Vangelo percorre. Non voglio far polemiche, non... limitiamoci a dire questo, no? No, perché ci sono appunto i devoti, ci sono dei devoti di Maria che ti saltano addosso, hai capito? Se la devozione alla Madonna non è quella lì di qualche radio o di qualche santuario, no? Cosa dica il Vangelo? Che cosa dica l'Eucaristia, la Scrittura e tutte le domeniche? Quello interessa poco, capito? È quella roba lì da difendere. Io sono sicuro che queste sono strade feconde, non solo perché sono più vicine alla nostra vita, alla nostra sensibilità, e anche questo vale. Cioè non dico nostra sensibilità perché dico noi abbiamo più sensibilità, no, perché essere vicini all'uomo e alla sua sensibilità è evangelico come atteggiamento. Devo cercare di star vicino alla sensibilità dell'uomo d'oggi, se lo amo, se è vero che sono portatore di una buona notizia per lui, mi devo interessare alla sua sensibilità, capito? E poi mi pare che in questo caso la sensibilità, apposta facevo le battute delle nostre mamme, è una sensibilità molto tradizionale, cioè quella di portare le cose cristiane vicino al vissuto, vicino alle cose della vita, vicino all'uomo. Guardate che non è un buttar via Dio, portarlo vicino all'uomo, è aiutarlo a far quello che lui vuole, quello che lui ha in testa, di unirsi all'uomo, di dar la vita all'uomo, di creare l'uomo, di salvare l'uomo, di risuscitare l'uomo. Mi pare appunto che siano strade più vicine all'uomo, all'intenzione di Dio, e mi pare perlomeno, però possiamo riaprirlo insieme continuamente come facciamo il Vangelo, mi pare che siano anche più vicine a quella testimonianza che gli amici di Gesù hanno dato di ciò che è successo tra Maria e suo figlio Gesù. Fratelli carissimi, nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa in pienezza alla resurrezione di Cristo. Per intercessione di Maria innalziamo al Padre la nostra preghiera. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Maria, scelta per essere madre del Signore, con grande umiltà si dichiara serva. Perché la Chiesa, a imitazione di Maria, accogliendo in pienezza il suo Signore, si ponga con sincerità a servizio di ogni uomo, preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Cogliendo il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'uomo ha voluto mettere Dio alla prova e ha preteso di autocostituirsi come suo fondamento. Signore, aiutaci a non cadere in questo delirio di onnipotenza, ma ad accogliere la vita come un dono che viene da Te, come una promessa che chiede di essere creduta. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Con il suo sì ad un annuncio incomprensibile, Maria si rende pienamente disponibile a Dio. Perché anche noi che partecipiamo a questa Eucaristia possiamo accogliere l'immenso amore che il Padre riversa nei nostri cuori e diventare segno di grazia per i nostri fratelli. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, illumina con il tuo spirito tutte le donne del mondo, affinché trovino in Maria l'aiuto per riscoprire e realizzare il senso della loro vocazione nella famiglia, nella Chiesa, nella società. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. O Signore, che in Maria hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, mediante la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.